Allora, anzitutto torniamo alle cose serie. Voglio ancora continuare, no? la riflessione sul brano della purificazione, no? Del lebbroso, e poi aggiungere l'episodio della guarigione dei 10 lebbrosi. Quindi siamo ancora sul tema della lebbra. La finale del racconto, no, del Vangelo di Marco annota questa espressione. Dunque Gesù invita a non divulgare, ma lui, appena guarito, incomincia a dire a tutti. E il testo dice, almeno nella nostra traduzione, si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Ma se voi andate a vedere il testo, nel testo si dice si mise a proclamare e a divulgare la parola. Questo collegamento mi serve per sottolineare una cosa precisa. Quando si fa riferimento, no, alla parola di Dio, la parola non è un suono che ci arriva, è un evento che ci viene comunicato. La parola ha sempre come risvolto, e anche in ebraico è la stessa cosa, può essere sempre resa o parola o evento, è la stessa cosa. Cioè la parola diventa evento e l'evento, per essere conosciuto, si trasforma in parola, no? Allora, la parola di Gesù, lo voglio, sei guarito, per lui è diventato un fatto. Allora, questo vale anche per coloro che, come discepoli di Gesù, annunciano la sua parola. Non si annunciano semplicemente parole, ma fatti che rivelano la potenza della parola. Allora, quello che parla ai cuori è sì la parola, però quella parola che è capace di operare in chi ascolta le stesse cose meravigliose di cui porta testimonianza chi annuncia. Sarebbe come dire, nessuna parola riempie il cuore di nessuno. E qui in gioco non è bisogna che io sia convinto di quello che dico, così l'altro forse si convince anche lui. Non è così. È che non è in gioco la mia convinzione, è in gioco il riverbero dell'esperienza che ho fatto. Se la parola annunciata non procede da, tra virgolette, no? Una certa esperienza, io annuncio solo parole, ma le parole arrivano alle orecchie, non arrivano al cuore. Diciamo pure, possono arrivare anche al cervello, ma al cuore non arrivano. Allora, la parola che arriva al cuore deve veicolare una certa potenza. Questo, diciamo, vale anche nelle relazioni umane, no? Cioè, quando si dice un parolaio, dice, ma... Oppure, quella lì è solo parole, concetti. Come dire, parla perché ha letto tanti libri. Però i cuori non sono toccati. La parola che è accolta e che mette in moto un processo di salvezza è la parola che, diciamo, è il riverbero di una, tra virgolette dico sempre perché bisogna anche qui intendersi, no? Di esperienza avuta. Diciamo così, ed è un'espressione dei padri antichi, no? Supponiamo, io sono sacerdote e sono chiamato come ministero a spiegare la parola di Dio, supponiamo, nella liturgia. Però sono un disgraziato, me ne sbatto l'anima. Allora, la domanda è, cosa vado a predicare a fare? Beh, non ci credo neanche io. Ci sono delle espressioni dei padri antichi che dicono, e poi c'è un risvolto molto bello di Gregorio Magno, che dicono, allora, tu sei un disgraziato, però hai ricevuto questo compito. Non aggiungere un altro peccato al tuo essere disgraziato, il compito fallo. No? Naturalmente, se io faccio questo compito sapendo che sono disgraziato, quando annuncio sono un po' umile. Il fatto stesso che io mi custodisca umile nell'annunciare, è probabile che quello che annuncio arriva al cuore dell'altro, anche se io sono un disgraziato. Oh, prendete con beneficio l'inventario, ma il pensiero bello che viene, espresso da Gregorio Magno, voi sapete che Gregorio Magno nel suo ministero, come i grandi vescovi del secolo IV, del secolo V, uno dei ministeri più significativi del vescovo era proprio quello di annunciare la parola, praticamente fare le omelie. Non come al tempo di Cesario di Arles, che faceva chiudere le porte della chiesa per non uscire dalla chiesa prima che finisse, perché l'omelia durava un'ora. Allora aveva imposto di chiudere le porte della chiesa perché non uscissero prima. Ecco, non così. Allora, comunque, è solo per sottolineare con umorismo, ma la cosa vera è questa. Gregorio Magno ha notato che quando lui legge un testo e si prepara per poterlo spiegare, capisce alcune cose. Quando è davanti all'assemblea che ascolta, lui insieme all'assemblea ascolta la parola e anche per lui diventa fonte di intelligenza. Praticamente l'ascolto delle persone aumenta l'intelligenza di chi parla. E anche nel mio piccolo, come asinello, ma viene così. Spessissimo mi ritrovo che mentre parlo mi ascolto e scopro delle cose. Allora, l'invito è, se voi ascoltate con intelligenza aperta, con cuore aperto, aiutate anche me. Quando si proclama questo brano, no? Che finisce così, no? Si mise a proclamare, a divulgare la parola che è diventata fatto, che è diventato evento, in quella liturgia il salmo responsoriale è il salmo 32, che ha queste espressioni. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. È tipico della liturgia quando si proclama il brano della purificazione del lebbroso. La corrispondenza suonerebbe così. L'audacia del lebbroso che, contravvenendo alla legge, si avvicina a Gesù, bisogna avere un certo coraggio, corrisponde nel Salmo, ecco dove noi dobbiamo imparare, corrisponde all'audacia del peccatore che decide di manifestare il suo peccato. La compassione di Gesù, che ottiene la purificazione, quindi guarigione e purificazione del lebbroso, corrisponde alla misericordia perdonante di Dio, che fa la beatitudine del peccatore, beato l'uomo a cui è tolta la colpa. Perché il peccatore può godere di questa beatitudine? Perché ritrova la gioia dell'alleanza con il Signore. L'alleanza non è data a, come dire, sotto condizione, come a dire, se tu non sei libero dal peccato, io con te l'alleanza non la faccio. È l'opposto. Proprio perché il Signore offre la sua alleanza, io sono liberato dal peccato. La condizione è una sola, quello di non nasconderlo, quello di non mimetizzarlo, quello di non tenerlo segreto. E il Salmo, non è in questo Salmo 32, è un altro Salmo, però non mi ricordo bene qual è. Il Salmo conosce bene come è fatto il cuore dell'uomo. Noi non confessiamo i nostri veri peccati. Noi confessiamo i peccati, soprattutto diciamo quelli che non ledono profondamente la nostra immagine. I peccati che ledono la nostra immagine noi non li vediamo. Il Salmo fa dire, dopo aver detto no, che la parola di Dio è, arriva copiosa a noi, che porta la pace, a un certo punto il Salmo fa dire: liberami dal peccato nascosto. E nella tradizione il peccato nascosto è calcolato come la dimensione orgogliosa del nostro cuore. Ma non pensate all'orgoglio come se uno, no, come dire, al nasino all'insù, no? Ma l'aspetto orgoglioso è dato dal fatto che i nostri nobili sensi di colpa sono preferiti all'offerta del perdono di Dio a noi. L'espressione caratteristica, come ho ricordato a qualche sorella, è che penso che avrete sentito anche voi, delle persone che Dio mi ha perdonato, io non mi perdono, più o meno. Cioè è la dimensione più drammatica del cuore dell'uomo che è confrontato col suo peccato, ma ha ancora un peccato nascosto. Perché se Dio perdona, è Lui, diciamo, l'attore, no? Il soggetto, no? che prende l'iniziativa. È una contraddizione, anche se a livello psicologico noi capiamo benissimo cosa vogliamo dire, no? Ma è una contraddizione come verità di dire Dio mi perdona, io no. A dire la verità è una stupidata, ma è una stupidata che ci costa cara, ci costa molto cara. Perché è come mantenere quel peccato nascosto, e il perdono del Signore è come se diventa inoperante. Arriva, ma non opera, non trasforma, no? Non lo lasciamo agire. Per esempio, quando noi facciamo il sacramento della riconciliazione, no? Più o meno, non confessate sempre gli stessi peccati. Non sono sempre le stesse cose. Allora la domanda è: ma cosa serve? Se si imposta la domanda così, non c'è soluzione, perché effettivamente sono sempre le stesse cose. Se invece voi vi ponete dal punto di vista del perdonano, come dire, sciogliono il peccato nascosto, vuol dire ogni volta che confessate la stessa cosa provate a togliere una giustificazione che vi date. Voi confesserete sempre la stessa cosa, ma la profondità di sincerità del cuore aumenta. e ogni giustificazione tolta vi rende più sinceri davanti a Dio, vi fa vedere meglio il vostro peccato, non quello materiale che voi state confessando, ma la dimensione di radice che permette a voi di fare quel peccato. E anche quando voi decidete di non farlo, non ce la fate, lo fate lo stesso. Perché non è toccata questa dimensione del peccato nascosto. Allora, la preghiera, soprattutto la preghiera di richiesta di perdono, non è, diciamo così, orientata alla materialità dei peccati. È orientata alla radice del cuore. È orientata al punto dove neanche noi sappiamo, ma siccome intuiamo che se facciamo i peccati vuol dire che c'è qualcosa di nascosto in noi, di non ancora chiaro, come dire, luminoso, noi chiediamo a Dio di renderci luminosi. E quando questa richiesta è sincera, il perdono arriva e opera. Allora, quello che dicevo stamattina, no, che veniva molto bene in quel passo lì dell'omelia, la frase di Agostino, no, che dice: brevissima è la regola, piace a Dio colui cui piace Dio. Piace a Dio colui cui piace Dio. Oppure, c'è per esempio un'altra frase del Cassiodoro, un autore cristiano il IV e il V secolo. Allora, lui che si dispiace di se stesso soddisfa il Signore, poiché quando noi ci scontriamo con noi stessi cerchiamo la verità, ma quando noi cerchiamo di scusare noi stessi, le nostre parole sono piene di falsità. E tutti capiamo. Oppure un'altra espressione di Evagrio, che è un autore, no, del IV secolo, quello che è diventato un po' la mens, diciamo, che ha elaborato in termini anche, diciamo, concettuali tutto il cammino spirituale dei monaci dei deserti egiziani, che era la grande epopea, diciamo, ascetico-spirituale di esperienza cristiana, no? Dice: una persona retta accusa se stessa sin dall'inizio del suo discorso, ma se il discorso è fatto davanti a Dio. Ecco, penso che una delle conseguenze, questa sarebbe un po' la mia deduzione come riflessione, diciamo, come dire, proprio sì, di deduzione, no? Di conseguenza. Allora, il percepire che il Signore ci viene incontro nella sua compassione per noi, no? L'inizio del brano è sempre sentì compassione, no? Si mosse a compassione, e una delle conseguenze dirette è quello di vincere la nostra paura. La paura, credo, almeno una delle paure più profonde che noi abbiamo, si riduce praticamente a questo ragionamento, che non è un ragionamento di mente, è solo per far capire quello che avviene. Cioè, io sarò accolto se sono bello, ma se sono brutto nessuno mi vuole. Detta al femminile ancora meglio, no? Guardate che l'anima anche degli uomini lavora al femminile, non lavora al maschile. Allora, con Dio vale esattamente l'opposto. Siccome la fonte di bellezza è Lui, meno voi avete paura della vostra bruttezza, più risplenderete della sua bellezza. In teoria non facciamo nessun problema. Oh, che bello! In pratica non è proprio così. In pratica è come se noi dovessimo veramente portare delle montagne. accettare che quello che conta è proprio la tenerezza di Dio per noi e non invece, diciamo così, la nostra risposta, è, penso, una delle cose più difficili da conquistare. Quando io avevo iniziato il percorso, diciamo, no, di vita spirituale, anche con questa scelta, no, di vita dei fratelli contemplativi, eccetera, pensavo che tutto consistesse nel fatto di partire con fiducia. Tu dai fiducia a Dio e tutto il resto viene. E ho dovuto ricredermi, nel senso che la fiducia, quella che davvero si dà a Dio, avviene verso la fine del percorso, non all'inizio. Perché all'inizio tu dai la fiducia con interesse, tu dai la fiducia per avere, ma la fiducia per avere non funziona, cioè non contempla tutto il cuore. E soltanto dopo che siete stati, vabbè, diciamo con la battuta, no, bastonati, e la vita non risparmia le bastonate a nessuno, ed è inutile guardare le bastonate che riceve l'altro, è meglio guardare le proprie e basta. Allora, è soltanto dopo aver ricevuto bastonate che si comprende la profondità di questa, diciamo, di questo invito. È abbandonati a me, come dire, abbi fiducia in me, dai fiducia alla mia parola. E sarebbe un po' come l'essenza del processo della fede. All'inizio è come, diciamo così, per Pietro, no? Quando è comparso Gesù e l'ha chiamato, Pietro, che è un uomo focoso, che dice, oh, accidenti, Pietro insieme a Andrea, no, al gruppo, no, era già discepolo di Giovanni, quindi erano abituati ad avvertire l'urgenza, no, del regno di Dio che viene. Quando si presenta questo nuovo maestro, e il suo maestro, che è Giovanni Battista, dice, oh, oh, è quello lì, io non c'entro più, andateci dietro, e Gesù chiama Pietro, subito va. Ma quel subito va, se voi lo seguite nel corso del Vangelo, voi capite tutto il percorso che dobbiamo fare noi. Immaginate quando, diciamo, Gesù decide, dopo che ha passato diversi mesi con i suoi apostoli, a un certo punto decide di, bisogna che parli un po' più chiaro a questa gente. Questa gente vuol dire il suo gruppo, eh? Bisogna che parli un po' più chiaro. E per parlare chiaro, voi, chi dite che io sia? Risponde Pietro, tu sei, no, il Cristo, no, il Santo di Dio. E Gesù fa un grande elogio, non a Pietro, ma all'azione del Padre che ha rivelato a Pietro questo segreto. Allora Gesù dice, oh, è il momento. Dico in che cosa consisterà l'azione di questo Santo di Dio, e annuncia la sua passione. Pietro? No. Allora, e riceve, no, quel vai dietro a me, Satana. No? Allora, non è che Pietro si sia offeso, eh? In gioco cosa c'è? In gioco c'è, e Gesù lo sa bene, lo sapeva bene, Pietro ha proprio deciso di stare col suo maestro, ma sta col suo maestro con l'idea che il suo maestro faccia quello che è in testa a lui. Quando ricevete un'obbedienza, volete un'obbedienza, non si fa così. Cioè, l'obbedienza è buona se viene in quello che pensate voi. Se invece è il contrario di quello che pensate voi, l'obbedienza già non funziona più, no? Allora, quando gli dice di star dietro, guarda che non ho bisogno di suggeritori. Guarda che se tu vuoi starmi davanti non vedrai niente. Tu devi starmi dietro, cioè tu devi guardare per dove io passo e dove io arrivo. Se tu mi stai dietro, vedrai il segreto di Dio. Ed è la stessa manifestazione che nell'Antico Testamento è rivelata a Mosè sul Sinai, la seconda volta che c'è la manifestazione di Dio. Quando dice, fammi vedere la tua gloria, nessuno mi può vedere, no? Tu mi vedrai di spalle. Vedere di spalle vuol dire, io ricevo l'invito, io aderisco all'invito, ma quando aderisco ho ancora in testa qualcosa di mio che dovrò perdere. Per aderire fino in fondo all'invito, io devo andare dietro a questo che mi ha dato l'invito, in questo caso a Gesù, e vedere dove lui va. Più sto dietro e più capisco il segreto che lui ha da svelare. Pietro continuamente si trova nel desiderio di Gesù, desiderio di stare col suo maestro e di avere come un pensiero nascosto di come dovrebbe essere il suo maestro, di cosa dovrebbe fare il suo maestro. Per esempio, perdonate, però, quando facciamo tante nostre preghiere, allora, ho ricevuto un'ingiustizia, preghiera, Signore, fa che gli altri capiscano che io non ho fatto questa cosa così e così, che l'ho fatta con un'altra intenzione. E poi più sei arrabbiato, perché non intervieni? Sono tutti suggerimenti che noi diamo a Dio. E i suggerimenti Dio li può accettare. Eppure, no, spesso siamo in questa disposizione, però non bisogna stupirsi, perché è stata la disposizione per lungo tempo degli apostoli, e gli apostoli avevano a che fare con il maestro in carne ed ossa, noi neanche quello, ma la disposizione di fondo è sempre la stessa. Allora, il seguire significa accettare che il disegno di Dio si compia secondo quello che Dio ha in testa per noi, non noi. Per esempio, pensate a Giuseppe, San Giuseppe, lo sposo di Maria. Quando si racconta, no, del suo dubbio, Maria gli avrebbe detto che aspetta un bambino, no? E l'altro, ma come? Allora, noi che siamo in questo molto mondani, immaginiamo che Giuseppe abbia dubitato, porco cane, cosa ha combinato questa? No? Noi alla fine pensiamo così, ma è un modo cretino di pensare. Giuseppe, come Maria, conosceva le scritture, sapeva che Dio poteva intervenire, e Giuseppe ha ragionato, ma io posso portare questo segreto? È impossibile, non sono all'altezza. Mi tiro indietro. Il tirarsi indietro è in funzione del segreto di Dio che vede compiersi nella sua donna, dove lui non c'entra. Quando l'angelo gli compare e dice lascia perdere, tu fai, stai, riceve l'invito, Dio ha operato questo, fidati. Quello che tu devi fare è che tu devi custodire questo segreto per tutti. Non è necessario che gli altri pensano che la tua parte deve essere questa, questa e questa. Tu segui questo disegno e custodisci la tua sposa. Punto. Noi non pensiamo mai che le rivelazioni più grandi hanno poi bisogno di una capacità, diciamo, no? Di portarla molto più alta, perché tutto avviene nella banalità quotidiana, avviene nelle contraddizioni quotidiane. Allora, un grande invito così e poi deve stare attento che deve scappare, come dire, non è mai a posto in un territorio, deve andare in un altro. Quindi, ma come? È arrivata questa grande rivelazione e io sono come l'ultimo di questo mondo, neanche in pace posso stare. Allora, più grande è la rivelazione e più forte deve essere questo, ma io ho fiducia che il disegno di Dio comunque si compie. Questo senso di fiducia non è più dato sulla base del mio entusiasmo, ma è dato sul riconoscere che Dio è capace di compiere come vuole Lui. Quando questo è forte in noi, siamo già però molto avanti nel cammino, e tutto ciò che avviene in questa fiducia. La fiducia è la vera purificazione del cuore. La fiducia è la vera guarigione del cuore, perché non difende più nessuna immagine personale. Si dispone a stare alla promessa di Dio comunque si manifesti. Tutte le volte che noi in qualche modo facciamo valere le nostre idee, le nostre immagini, guardate, è frutto dei nostri peccati. C'è qualcosa di nascosto che noi tratteniamo. Allora, il manifestare il proprio peccato è per poter vivere di questa fiducia sempre in modo più totale, più radicale, più aperto a. È una spiegazione che do io, quindi prendete con beneficio l'inventario. Ma Maria, come creatura e senza peccato, perché tutto quello che lei desidera lo vive come offerta di spazio al desiderio di Dio di compiere il suo disegno. Cioè, Maria è senza peccato perché da parte sua non vuol trattenere nulla. Cioè, il suo spazio è totalmente aperto a che il desiderio di Dio si compia. E siccome il desiderio di Dio è di essere con i suoi figli, ne accetta l'incarnazione. Però dimentichiamo che per seguire questo, Maria deve aver portato una pressione dal punto di vista, per esempio, del significato delle cose, della capacità di fede incredibile, perché più è, come dicevo prima, no? Più è alta la rivelazione e più è in gioco una fede totale. Noi saremmo capaci, la figura. Faccio questo esempio. Allora, supponiamo, siamo l'esempio di non sempre a te. Allora, stanotte viene un angioletto, ti sveglia e ti dice, come ti chiami?
Anni.
Allora. La corte celeste ha deciso di dare a te la possibilità di sfamare tutta l'umanità. Tu, appena tocchi qualcosa, diventa pane. Vai a sfamare l'umanità. Tu fai la prova, questo diventa pane, questo diventa pane. Allora, parto. Chi di noi non partirebbe? Gesù è partito. E come mai? Allora, se noi fossimo, come resi capaci di una tale rivelazione, noi subito ci troveremmo pronti ad agire, senza domandarci, ma se agisco così sarò dalla parte di Dio o dalla parte del diavolo? A noi neanche ci viene in testa. Quando noi diventiamo capaci di fare qualche cosa, manco ci viene in testa ma questa qualche cosa che faccio? Mi tornerà a vantaggio o a svantaggio? C'è una bellissima preghiera di Isacco Siro, che è forse uno dei mistici più grandi, no, della tradizione cristiana, e dice: quando Dio ti dà una grande rivelazione, supplicalo che te ne dia subito un'altra per non perderti rispetto alla prima. Allora, quando tu ricevi una grande rivelazione, il pericolo è molto alto. Allora, appena ricevi una grande rivelazione, tu prega Dio che te ne dia subito un'altra, perché tu non ti perda nella prima. E sono i grandi santi. Ma noi, pur di avere una cosa buona, ma noi, subito! E non ci rendiamo conto che quel liberaci dal peccato nascosto. Cioè, fa che le radici del nostro cuore non trattengono qualcosa che non appartiene al tuo segreto, che non appartiene a quella luminosità che tu ci porti. Allora, la forza, secondo me, no, di questo brano, no, del lo vogliono, sì, purificato, allude proprio a questa apertura proprio delle radici del nostro cuore, perché è la sua compassione che arriva e scioglie e non fa noi capaci di bene, ma fa noi capaci di sopportare il male senza perdere il bene. La forza non sta nel fare il bene, la forza sta nel portare il male senza perdere il bene. Allora, in questo senso, ci può aiutare già partito il tempo, mamma mia, sono proprio un parolaio, vabbè, dico soltanto una cosa, quello dei 10 lebbrosi, no? Allora, lo collego solo a questa frase che Gesù dice, no? Come una specie di lamentela, no? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero, no? Voi sapete che l'espressione rendere gloria nella tradizione ebraica vuol dire non si è trovato nessuno che dica la verità. Quando si fa un processo, si dice, no, giura sulla Bibbia, no? Nella tradizione ebraica è rendi gloria a Dio, cioè di la verità. Allora, i 9 che sono stati guariti hanno certamente riconosciuto che il miracolo è avvenuto. Non possono negare questa cosa. Se volete, potete pensare, sono così ligi all'obbedienza che vanno a presentarsi dai sacerdoti. Perché così ha detto Gesù. Sono così ligi. Ma tutti capiamo che questo essere ligi ha difetta di qualcosa. E lo capiamo perché uno agisce diversamente ed è il samaritano che torna indietro. Allora, quando il samaritano torna indietro e vuole ringraziare Gesù, non è che fa un'opera di buona creanza, ha ricevuto un beneficio, non dico il galateo, però buoni sentimenti, no? Ci fanno dire almeno ringrazio chi me l'ha dato, no? Ecco, al Vangelo non interessa il galateo, non interessa. Quello che interessa è che cosa avviene nel cuore di questo samaritano guarito. Allora, lui non è tornato a dire, oh guarda, sono guarito, ti ringrazio, poi gira i tacchi e fa la sua vita. Il dire la verità comporta questo: se Dio è intervenuto nella mia vita con questo, diciamo, con questa guarigione, qual è la verità che è proclamata? Che Dio è dalla mia parte. In gioco non è più la malattia guarita, in gioco è la mia vita che è vivibile ormai nell'alleanza con quel Dio che si è mostrato benevolo con me. La verità è riconoscere la relazione, diciamo, di benevolenza, no? Di alleanza di Dio con me. Allora, Tutti noi sappiamo distinguere una persona sincera da una persona veritiera. Supponiamo, abbiamo bisticciato, come al solito, dice, ma io sono sincero, ti ho detto quello che penso, sei cretina, sei eccetera, eccetera, no? Per dire, no? Sono sincero. Spessissimo le persone, diciamo, iracunde, dicono che sono sincere quando dicono le cose, perché non sanno neanche trattenere la lingua. Non che sono sincere, non sono neanche capaci di tenere la lingua. Allora, se sono sincero è perché mostro a lei quello che è passato, supponiamo, nel mio sentire, nel mio pensiero. Ma io quando dico così, rivelo la verità del cuore, sono veritiero. Spessissimo la nostra sincerità è per coprire una verità che non vogliamo dire. Quante mezze verità noi diciamo? Allora, la sincerità riguarda la manifestazione di un pensiero all'altro, ma questo può essere profondamente falso perché, per esempio, il mio dire la verità a lei che è cretina, è perché mi è così antipatica che io, come dire, non posso toccare questa cosa, e quindi le vado contro con, almeno sono a riparo, ti ho detto. Davanti a Dio non conta la sincerità, conta la verità. Allora, la differenza tra sincerità e verità è che la sincerità riguarda una piccola cosa di superficie. La verità riguarda la globalità del cuore rispetto al senso della nostra vita. Nessuno vuole avere vicino una persona sincera che però non è veritiera. È meglio avere una persona veritiera che fa anche fatica a dire le cose, però è veritiera. Allora, quello dell'essere liberati dal peccato nascosto è poter arrivare a essere veri, e la verità è legata al fatto che se Dio offre l'alleanza con me, questa è la verità della vita. Tutte le altre cose che io difendo, anche quando dico no, io non mi perdono, no? è solo parte della sincerità. Io sento così, ma non è questa la verità. Quante volte io nel confronto delle persone, tu sei stata sincera, ma non sei veritiera, non dici tutta la verità. In una discussione o in un alterco si dicono molte cose, no? Che poi lasciano il tempo che trovano. Ma se non ci si arrabbia a vicenda, si può riconoscere che tu hai detto cose vere, ma solo in parte, perché la verità del cuore non è ancora emersa. E la verità, quando emerge, non è mai contro qualcuno. La verità è sempre a favore dell'essere, ma non è contro qualcosa. Non solo. La verità, quando riguarda il cuore, non ha mai il timbro aspro. Chi combatte per annunciare la verità non sa ancora come deve essere la verità. Se io per difendere la fede alla fine ti taglio la testa, io non ho difeso la verità della fede, perché la verità della fede è l'apertura alla salvezza che viene da Dio, non alla mia ira. Allora, questo sarebbe la conclusione, no, di questo brano, del racconto dei dieci lebbrosi, che poi risalta in tante altre parti, no? La tua fede ti ha salvato. Vuol dire, se il tuo cuore si è aperto all'offerta di alleanza di Dio con te, tu non puoi più vivere la vita come prima. Il fondamento della tua vita è su questa alleanza che ti è offerta. Questa è la verità. Il segnale che questa verità ha toccato il nostro cuore espresso dal da quell'espressione della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi 5:18: in ogni cosa rendete grazie, questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Siccome la volontà di Dio è una volontà di salvezza, di offerta e di alleanza, il rendere grazie è il segnale che il cuore sia aperto a questa alleanza. E il rendere grazie non ha più alcuna caratteristica del mi piace o non mi piace, è a favore o a sfavore, non ce l'ha più. Perché a livello profondo non esiste più l'interesse o il non interesse. La verità va al di là di ogni interesse, ma il cuore è fatto per la verità. Allora, se è la verità dell'alleanza di Dio che arriva a noi, il rendere grazie segnala che questa alleanza ha toccato il nostro cuore. C'è una bellissima espressione dei padri del deserto che, di fronte alla impossibilità di eseguire le pratiche per le quali tu hai accettato quella vita, non so, tipo la penitenza, la preghiera, vediamo, vi ammalate, non potete più fare. Oppure, non so io, succede, che so io, una carestia, una guerra, non so io, un'invasione. Cioè, voi quello che avevate deciso di fare non potete più fare. Allora, perché non si va nel panico? Dice, toh, ho impostato la vita così, non posso più farla. Non cambia niente. E i padri antichi dicono, una cosa non cambia mai, e un obbligo sostituisce tutti gli altri, il rendere grazie. I santi, pensate, dov'è perfetta Letizia? Rende grazie della bastonata ricevuta. A sottolineare che neanche l'ingiustizia che tu subisci è al di fuori, è percepita al di fuori di questa offerta di alleanza di Dio, per cui tu puoi rendere davvero grazie. E al fondo, penso che, ma questo è un suggerimento, cioè quando qualcosa vi fa male, sia a livello, diciamo, interiore, no? Ossia quando lo subite, invece di fare tante altre domande, potete farvi questa domanda: ma in che cosa Dio mi sta istruendo? Cioè, dove mi vuol portare il Signore? Se voi avete il coraggio di fare questa domanda, vi renderete conto che il cuore risponde all'anelito, alla verità, e non l'altro. E quando il cuore risponde a questo anelito, Giovanni Crisostomo direbbe, vi può arrivare contro tutto il mondo, voi non vi spostate. Non so se è vero, non ho ancora provato, quindi non posso garantirlo. Però, se i santi l'hanno vissuto, e sta in questo, cioè, il principio sarebbe questo: quando il cuore tocca la verità, arriva a un livello di profondità dove nessun evento esteriore o anche interiore, nel senso del movimento che noi subiamo dentro, nessun di questi dell'evento arriva a questa profondità. A quella profondità arriva solo Dio. Tanto che c'è una bellissima espressione di una poetessa russa che dice: cos'è il cuore dell'uomo? È il punto di apertura, lei dice, no, sulla divinità. Cioè, quel punto di apertura sull'Eterno è esattamente il cuore dell'uomo, cioè l'essenza, quindi è quello che ci costituisce proprio a livello di persone. E quel punto di apertura non è fondato su di voi, è fondato su altro. Quel su altro è esattamente la nostra nobiltà, la nostra dignità, quella che nessuno vi tocca. Nessuno. È possibile? È un sogno parlare così? Sto parlando a Hamlera? Può darsi. Ma almeno il desiderio di un qualcosa di simile ci può toccare. alimentatelo.